Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Una stagione postmoderna, cronache dagli anni 10. È dedicata a Pier Vittorio Tondelli la stagione autunnale di Teatri di Vita a Bologna da ottobre a dicembre. Intervista a Stefano Casi.
Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore.
Ben ritrovati da Piera Raimondi, siamo a Bologna questa settimana per parlarvi della nuova stagione autunnale di Teatri di Vita, stagione che porta nel titolo e non solo, come ci racconterà tra breve il direttore artistico Stefano Casi, una dedica allo scrittore emiliano Pier Vittorio Tondelli, scomparso nel 1991 a 36 anni. Un weekend postmoderno, cronache dagli anni Ottanta, è il volume di Tondelli a cui si fa riferimento nel titolo della stagione. Volume uscito nel 1990, ultimo pubblicato dallo scrittore dopo altri Libertini, Pao Pao, Rimini, Camere separate e Biglietti agli amici, testo di cui torneremo a parlare nell'intervista. E un weekend postmoderno, dicevo, è un libro di più di 600 pagine con un indice dei nomi che da solo dà conto della vastità dello sguardo di Tondelli, e vi si trovano accostati Roland Barthes e Pierangelo Bertoli, Raymond Carver e Nick Cave, ma anche Antonio Delfini e i Depeche Mode. Una lettura da riprendere, o per chi è più giovane da fare, che è uno spaccato densissimo su un decennio controverso e che è un vero e proprio viaggio nei nostri tempi, che è narrazione, descrizione e riflessione. E di questo e della prossima stagione di Teatri di Vita parliamo con Stefano Casi. Buongiorno Stefano Casi e benvenuto ai microfoni di Radio Emilia Romagna.
Buongiorno a voi.
Allora, una stagione postmoderna, cronache dagli anni 10, è il titolo che Teatri di Vita ha dato alla stagione autunnale, e si tratta di un omaggio esplicito a Pier Vittorio Tondelli, di cui ricorrono proprio quest'anno i 25 anni dalla morte. Il titolo della stagione fa riferimento al libro Weekend Postmoderno che Pier Vittorio Tondelli pubblica nel 1990, chiudendo il decennio degli anni Ottanta a cui questo volume è dedicato. Il decennio precedente, gli anni 70, era stato chiuso da Tondelli con la pubblicazione di Altri Libertini, un libro che fece scandalo ai suoi tempi e che raccontava la vita dei ragazzi degli anni 70, possiamo dire. In Weekend Postmoderno, che è stato definito dalla critica un romanzo critico, ma che è soprattutto una summa, uno zibaldone degli anni 80, dove Tondelli mette dentro tutte le sue passioni, la musica, la letteratura, i viaggi, le interviste, il teatro, la provincia emiliana, che in quel momento è il centro culturale d'Italia, possiamo dire. Ecco, in quel libro che voi citate nel dare il titolo alla vostra stagione, a distanza di 25 anni ritroviamo lo sguardo ancora così lucido, acuto e onnivoro di Pier Vittorio nel guardare al mondo. È questo che volete in qualche modo riportare dando il titolo alla vostra stagione?
Guarda, mi è piaciuto molto quello che hai detto sullo sguardo, perché credo che l'importanza di Tondelli e la ragione per cui poi abbiamo deciso di dedicare a lui la stagione, al di là dei 25 anni, anche perché, come dire, Teatri di Vita ha già dedicato a Tondelli una delle due sale. Una sala è dedicata a Pasolini, l'altra a Tondelli, quindi questo fa capire che il nostro interesse nei suoi confronti viene da molto prima, e al punto da appunto decidere di dare il nome a una sala. E dicevo, la cosa molto importante è proprio quella dello sguardo, cioè la capacità di Tondelli di saper osservare la realtà che lo circondava, di saperla interpretare e di saperla raccontare. Questa è una cosa, come dire, è quasi un'ovvietà per uno scrittore, però non è così in realtà facile poi metterla in opera. Tondelli ci riesce perché aderisce a quella realtà, fa parte di quella realtà, ma è in grado di uscirne, di starne fuori anche, sta dentro e fuori allo stesso tempo. Per esempio gli anni 80 lui li guarda con uno sguardo a tratti distaccato, molto critico, ma comunque ne è parte, ci è dentro, fa parte del gioco di questi anni 80, il decennio del riflusso, il decennio appunto postmoderno, il decennio da bere, insomma è stato il decennio in cui appunto si è ritornati indietro, o per qualcuno si è andati avanti, rispetto a quello che è stato il decennio degli anni 70, dove tutto era politico, tutto era impegno, eccetera. Allora, Tondelli ha saputo appunto aderire, ma anche riuscendo a osservarsi, come osservarsi dal di fuori. Ecco. Questo è molto importante, credo che sia la sua lezione più profonda, al di là della sua capacità di aver saputo descrivere questi momenti, che però appunto lo legano agli anni 70 e agli anni 80, e allora, come dire, sarebbe uno scrittore legato alla sua epoca e chiuso lì. La lezione di Tondelli invece va oltre queste pagine che ha scritto, perché è una lezione di metodo, cioè appunto saper osservare la realtà standone dentro e al di fuori, quasi un po', come dire, fa un po' parte della metodologia dell'antropologia, no? Andare in un popolo, in una tribù, viverci insieme, ma sapendo osservare da fuori. E in questo appunto è stato assolutamente fulminante, perché ha saputo descrivere questa epoca, e in particolare ha saputo descrivere la, tra virgolette, emilianità delle giovani generazioni di quegli anni, che però sono le giovani generazioni più in generale, un po' dell'Emilia Romagna, in questo rapporto, in questo equilibrio tra un legame fortissimo con questa terra, un legame profondo proprio, con un legame materiale, terrigno, e al tempo stesso con un'aspirazione internazionale, un'aspirazione europea o americana fortissima. C'era Guccini, no? Che diceva fra la via Emilia e l'West, no? Allora, Tondelli ha saputo in qualche modo proprio descrivere, farsi quasi portavoce in qualche modo di questa generazione che ha le radici fortissime qui, ma che guarda altrove e rimane in sospeso fra questi due elementi, perché poi anche lui ha viaggiato tantissimo, ma poi è tornato a Correggio, quindi c'è il rapporto tra la terra natia e il fuori, è sempre molto ambiguo, contraddittorio.
Ecco, e poi guardando anche alla struttura di Weekend Postmoderno, ad esempio pensavo in questi giorni assolutamente contemporanea, pur essendo forzatamente pre-internet, questa visione è così onnivora, ovviamente vista da uno scrittore, però è una visione proprio che vuole, no? Stare in contatto con la realtà e mette insieme tante cose diverse, l'alto, il basso, Vasco Rossi, gli Smiths, Lou Reed, Panther, insomma c'è tutto, no? Questa ha molto a che fare anche con una nuova ricomposizione del sapere, che è quella che viviamo adesso a distanza di 25 anni, così diversa, una cultura che va continuamente dall'alto al basso e attraversa.
Sì, anche questo è molto, molto bella questa questa idea di un weekend postmoderno come insomma un pre-internet. Sì, perché c'è dentro di tutto, è un grosso blog, ha una struttura anche quasi ipertestuale, sembrano dei link, no? Parti qui, clicchi su una pagina e ti scopri che sei arrivato in un'altra. E al tempo stesso proprio questa idea del mescolare, anche questo è fondamentale, è molto postmoderno, giustamente, appunto, come dice il titolo. E questo mescolare è molto, molto forte e fa parte un po' anche del suo anche bagaglio formativo. Tondelli appunto ha iniziato con Altri Libertini, che sembra la cosa più, come dire, più underground così, ma come dire, è un lavoro estremamente studiato, basato su una competenza letteraria molto forte, ecco. Quindi la capacità di appunto giostrarsi tra un appunto un sapere tra virgolette alto e invece un sapere più popolare, questo è importantissimo, anche perché fosse stato semplicemente l'interprete di una cultura pop in quanto come dire, rappresentante di quella cultura pop, come dire, sarebbe svanito subito, no? E lo vediamo spesso, accade in qualsiasi ambito, no? Se c'è qualcuno che magari gli esce una cosa fatta bene, perché effettivamente non fa altro che mettere se stesso lì dentro, ma non c'è uno studio, una competenza, una tradizione in questa cosa. Invece Tondelli è diverso, cioè lui arriva a descrivere queste cose, ma con una competenza letteraria, con una coscienza del fare letteratura, di non essere semplicemente appunto il testimone della sua epoca, o il portavoce, o il paladino, o l'eroe della sua epoca. Non era questo il punto era io voglio fare lo scrittore, io voglio fare letteratura, questa è un'opera letteraria. E appunto, però, unendo questo alla materia che poi descrive. Quindi anche questo è importante, secondo me, in Tondelli. Certo.
Poi c'è anche un'altra cosa molto bella di Tondelli che proprio desidero ricordare, che è, come dici tu, questa interpretazione del mestiere di scrittore, che lui interpreta anche come una cosa trasmissibile alle giovani generazioni. E parlo del progetto Under 25, che lui ha interpretato in un modo molto generoso, cosa molto rara nel mondo letterario, e con una grande onestà intellettuale e umana nel rapporto con questi ragazzi.
Sì, sì, questa è, credo che sia davvero, in questo senso Tondelli è stato davvero un unicum nella storia letteraria italiana, o perlomeno è davvero molto raro e anche strano semplicemente a pensare il fatto che uno scrittore giovane, comunque in una posizione di successo, decida di investire il suo tempo, le sue energie e anche il suo nome nella promozione di scrittori ancora più giovani di lui. Ecco, questa è una cosa davvero stranissima che Tondelli appunto ha portato avanti con il progetto Under 25, che sono stati diversi volumi, no? Con la casa editrice Transeuropa, riuscendo effettivamente a scovare nella massa dei vari giovani selezionati anche dei nomi che poi si sono rivelati effettivamente di razza, come Silvia Ballestra, Romagnoli, Culicchia, eccetera. E, ecco, questo è un dato, come dire, rientra un po' proprio in questa, ma neanche rientra, perché è davvero, ripeto, un unicum. Tondelli è scrittore, ma allo stesso tempo ha la capacità di essere motore di scrittura, insomma. E poi è anche interessante il fatto che abbia ritagliato sugli Under 25. Spesso ci sono dei concorsi oggi in tantissimi ambiti per i giovani artisti e l'età massima è 35 anni. Ora è anche vero che in Italia...
Che 35 sono i nuovi 25?
Sì, no, nel senso che appunto in Italia, vabbè, siamo un tempo, io mi ricordo tanto tempo fa, quando esisteva ancora la Democrazia Cristiana, che c'era, ero rimasto sconvolto sentendo che c'era il convegno dei giovani democristiani e c'erano tutti l'età minima 50 anni e questi erano i giovani democristiani. Ma effettivamente questo approccio, il giovane è, ma tante volte si sente parlare, ora mi occupo di teatro, ma nell'ambito teatrale, viene nominato direttore di un teatro stabile, qualcuno, un giovane, e scopri che ha minimo 55 anni. E allora niente, e allora oggi appunto ci sono questi concorsi e quasi tutti hanno come età massima i 35 anni. E Tondelli fa questa cosa di andare a esplorare una fascia di età su cui è davvero molto difficile scommettere. O almeno noi non ci siamo abituati, appunto, come dicevo, no? Noi abbiamo questo imprinting per cui giovani, all'estero ci sono direttori di teatri che hanno 30 anni, dove in Italia sarebbe inconcepibile, per cui hanno una diversa, un diverso rapporto con le energie giovani. In Italia no, per cui se noi pensiamo bene, dire una cosa under 25 è davvero molto strano, perché
molto europea,
è più europea che italiana, perché effettivamente uno dice, accidenti, insomma, sono a malapena sono universitari sostanzialmente, e quindi vai in un bacino che è molto ancora fluido, informazione, cioè. E appunto invece l'idea di puntare decisamente, nettamente su questa fascia d'età, senza fare però del giovanilismo, anche questo è importante, cercando di dare la voce a questi giovani scrittori per la loro capacità da una parte di essere appunto scrittori, ma anche di saper interpretare appunto le loro generazioni, un po' come aveva fatto Tondelli. Quindi ecco, questo, credo che questo sia davvero un aspetto di Tondelli fondamentale, e che è la cosa che insieme a quello che dicevo prima sul metodo della scrittura, credo che sia la cosa che davvero rimane, cioè una generosità, un altruismo rispetto a questo davvero importante.
Ecco, e nella vostra stagione ci sono alcuni spettacoli dedicati a Tondelli, ci racconti quali sono?
Sì, in mezzo a tutta la stagione, che poi va da ottobre a dicembre, abbiamo pensato di fare anzitutto un percorso ogni due settimane con un evento, e questa è diciamo, una cosa più semplice che ci accompagna. Inizieremo con un film di Marco Righi, I giorni della vendemmia, che in qualche modo è dedicato a Tondelli, perché riprende un po' queste atmosfere tondelliane della pianura reggiana. Poi ci sarà il film di Luciano Manuzzi, Sabato Italiano. Sabato Italiano è l'unico film con soggetto e sceneggiatura di Tondelli che poi è stato effettivamente realizzato, anche se ovviamente poi non era il solo a fare la sceneggiatura, per cui è molto cambiato rispetto a quella. Però rimane questa idea, anche lì c'è un po' come nel romanzo Rimini, la descrizione appunto di una Rimini Babilonia in qualche modo. Poi un terzo e ultimo appuntamento cinematografico con due documentari che raccontano ancora una volta l'Emilia, e in particolare l'Emilia proprio attraverso Tondelli, in particolare uno, Madre Emilia, che appunto ripercorre in qualche modo le caratteristiche dell'Emilia Romagna attraverso appunto gli scritti di Tondelli, mentre l'altro, formato ridotto, anche questo appunto attraverso i filmini amatoriali, appunto racconta l'Emilia. Ci sarà poi un concerto di un concittadino di Tondelli che si chiama Franchi Magellano,
quindi di Correggio,
che ha messo in musica i testi di Tondelli. Per cui c'è un concerto spettacolo, perché poi è molto teatrale lui, e appunto con i testi di Tondelli. Ma il clou sarà a metà dicembre, dal 19 al 22, quando presenteremo Biglietti da camere separate di Andrea Adriatico, che è una rilettura scenica di Camere separate, che è l'ultimo romanzo di Tondelli. E questo spettacolo è già stato fatto 5 anni fa al Mambo, e lo riprendiamo appunto per l'occasione, perché come dire, tra l'altro a pochi giorni dall'anniversario proprio della morte di Tondelli, che fu in dicembre, lo riprendiamo e nel corso delle repliche, durante il pomeriggio, ci saranno degli incontri con dei testimoni, per cui avremo molti suoi scrittori amici e altre personalità che in qualche modo appunto che anzitutto leggeranno alcuni brani proprio di Tondelli e poi dopo la lettura ci racconteranno qualcosa. E si va da Elisabetta Sgarbi, Mario Fortunato, ma gli stessi Culicchia e Ballestra, ma anche a Renato Barilli che ci racconta il Dams, Mauro Felicori che adesso è direttore della Reggia di Caserta ma è stato in quegli anni uno dei protagonisti dal punto di vista delle istituzioni
del
progetto giovani, appunto, di interpretazione dei fermenti della creatività giovanile. Quindi avremo appunto diverse persone che in qualche modo cercheranno di darci un affresco un po' più allargato su Tondelli. E quindi al pomeriggio appunto gli incontri e la sera lo spettacolo.
Ecco, invece la stagione di Teatro di Vita apre con un altro spettacolo di Andrea Adriatico, il 13, nell'ambito di Vie Festival. E di cosa si tratta?
Lo spettacolo è A Porte Chiuse. A Porte Chiuse è un classico di Jean-Paul Sartre che viene reinterpretato, in qualche modo riattraversato da emergenze dell'attualità, diciamo così. Ed è una coproduzione con Acroama, che è il teatro stabile della Sardegna, e Teatri di Bari, e appunto nell'ambito di Vie Festival.
È produzione
di Teatri di Vita, esatto, con Francesca Mazza, Teresa Ludovico, Gianluca Enria e con Leonardo Bianconi. L'opera di Sartre porta all'interno di un salotto borghese tre personaggi che non possono uscire da lì. Che cos'è questo salotto? È l'inferno.
L'inferno delle relazioni.
Esatto, l'inferno delle relazioni. Perché infatti c'è la famosa frase: l'inferno sono gli altri. Allora, da qui, ed è interessantissima questa cosa, l'idea di che in qualche modo le relazioni umane c'entrino poi con il rendersi la vita un inferno, in qualche modo. Questo testo, niente, viene appunto riattraversato, come dicevo, da emergenze dell'attualità e in qualche modo poi alla fine l'inferno non sono più gli altri, siamo dentro di noi, siamo noi che ce lo costruiamo, ecco, questo è un po' il discorso. E quindi appunto questa è la nuova produzione di Teatri di Vita del 2016, dal 13 al 18 gennaio.
Ecco, e poi la stagione postmoderna intreccia anche altri festival, Gender Bender e Hello Stranger, con due spettacoli, Middlesex, l'esplosione di Middlesex dei Motus e lo spettacolo di Nolander.
Sì, da anni ospitiamo spettacoli in collaborazione appunto con Gender Bender e quest'anno ne abbiamo due. Nolander di Riccardo Buscarini è una riflessione sull'Odissea in forma di danza contemporanea, una danza molto fisica, molto, molto forte, e inevitabilmente, come dire, l'Odissea si intreccia con l'Odissea che vediamo in televisione tutti i giorni, che è quella dei migranti che arrivano sulle nostre coste. Chiaramente non è una cosa su questo, ma il discorso appunto è sugli attraversamenti, e sui viaggi, sul cambiare luogo, e questo appunto sempre in una maniera molto forte, espressiva, drammatica, come appunto era l'Odissea. Mentre l'altro spettacolo, Middlesex, dei Motus, con Silvia Calderoni, anzitutto è un DJ set teatrale. E già questo fa intuire che siamo al di là dei generi, cioè che genere è? Teatro, danza, musica, appunto DJ set, performance, non si sa. Ecco, e già di per sé si presenta come una cosa al di là dei generi e poi racconta una storia di ricerca dell'identità al di là dei generi. Per cui banalmente si potrebbe dire una, appunto, una ricerca dell'identità in una persona intersessuale, ma nella sostanza, al di là poi appunto del discorso puramente legato all'identità sessuale, è proprio una ricerca dell'identità in assoluto, quindi è proprio, è come dire, un inno anarchico in qualche modo, appunto veramente transgender, ma in tutti i sensi, ecco, non proprio in quello che pensiamo immediatamente.
Ecco. E mi piace parlare di un altro appuntamento di questa bella stagione, che è quello dedicato alla Palestina, in collaborazione con Asso Pace Palestina, che è uno spettacolo che fa capire come Teatri di Vita non distolga lo sguardo da questo paese, dal tragedia di un paese di cui ancora si vuole negare l'esistenza. Voi nel 2013 avete dedicato Cuore di, che è la rassegna estiva che ogni anno dedicate a un paese, la Palestina, ma la Palestina torna sempre. E questa volta si parla di identità femminile, con Womb, di infertilità, non ai tempi della Lorenzin, dicevamo.
Sì, sì, diciamo che non è il Fertility Day. E allora sì, è assolutamente importante questo legame con un tema fondamentale come quello della Palestina, che abbiamo affrontato appunto nel 2013 con il Festival Cuore di Palestina, e che ritorniamo a esplorare cercando di evidenziare come la Palestina sia anche un luogo di produzione culturale molto forte, molto importante, e come sia un interlocutore appunto importante e imprescindibile. E questo naturalmente, come dire, va di pari passo con l'esigenza che quella situazione in cui sta vivendo il popolo palestinese, in particolare nei territori occupati, come dire, si risolva in qualche modo. Non sta a me, non sta a noi dire in quale modo esattamente, sta di fatto che non può esistere una situazione come un territorio occupato, e soprattutto non può esistere una situazione di cancellazione dei diritti, perché lì si tratta di cancellazione dei diritti umani, diritti civili, diritto internazionale. Quindi è chiaramente un luogo che, sul quale non dobbiamo distogliere l'attenzione. In particolare questo spettacolo è molto interessante, questo progetto, perché si diceva mette al centro le donne. Mi piace ricordare che le donne sono parte sostanziale, importantissima, di tutta quella che è la resistenza non violenta palestinese, che non è conosciuta in Italia, perché poi i media non mainstream non affrontano questi temi, però che è davvero importante. E tra l'altro mi piace ricordarlo proprio adesso, che si è esaurita l'iniziativa della barca delle 13 donne che hanno attraversato tutto il Mediterraneo per arrivare con la barca, dove c'erano, come dire, queste 13 donne eccellenti, tra cui un premio Nobel, insomma, per arrivare al porto di Gaza e per appunto in qualche modo chiamare l'attenzione del mondo rispetto in particolare alla striscia di Gaza, che è praticamente in una situazione di assedio ormai letale, ecco. E appunto, dicevo, purtroppo si è conclusa perché la barca è stata arrembata, tra l'altro in acque internazionali, neanche in acque nazionali, dalla marina israeliana, e dirottata, sono state arrestate e via dicendo. Vabbè, e questo per dire come la questione, l'elemento femminile sia davvero fondamentale, un elemento chiave, è l'elemento di rinascita. In questo momento davvero, in una situazione del genere, posso pensare che solo dalle donne possa arrivare qualcosa, perché fino ad ora. E comunque in questo appunto, questo progetto è proprio stato pensato, ideato, portato avanti da anni da due compagnie, una italiana e una palestinese. Quella palestinese è Al-Hara Theater, che è diretta da una donna, e il tema è l'infertilità femminile, che è un tema importante da trattare appunto non secondo le logiche appunto del Fertility Day, ma secondo logiche serie di quali sono le ragioni per cui c'è una questione appunto di rinuncia alla fertilità, che non necessariamente deve essere, come dire,
il destino
di ogni donna. Esatto. Sarà lì appunto, in realtà saranno due spettacoli nella stessa serata, uno fatto appunto dalla compagnia italiana e l'altro dalla compagnia palestinese, per raccontare dai due diversi punti di vista questo tema. E tutto questo è stato realizzato anche con il contributo di università italiane e palestinesi, proprio per fare in modo che fosse un lavoro, è durato diversi anni, appunto di studio proprio anche sociologico, psicologico, quindi un grosso lavoro. Lo presenteremo in una serata secca il 20 ottobre, ma insomma credo che sia molto importante.
Quindi una stagione con tanti tanti stimoli diversi, però prima di chiudere la nostra bella chiacchierata voglio dei dati precisi. Abbonamento e come si arriva a Teatri di Vita?
Allora, l'abbonamento è un abbonamento economicissimo, ora detta così è proprio lo spot, però è vero, perché sono 69 euro per 13 appuntamenti, compresi i film, i tre film di Tondelli. E quindi insomma 13 serate, 69 euro, sono davvero molto vantaggioso, e a noi interessa anche perché l'abbonamento non è solo fidelizzazione, ma è proprio chiamata degli spettatori alla partecipazione a un progetto in qualche modo. Questo è un po' il punto, e per questo appunto è così basso il nostro abbonamento. Come si arriva? È molto semplice. Anche se apparentemente sentiamo dire ogni tanto da qualcuno Teatri di Vita, ma è lontanissimo, a Borgo Panigale. Ora, a Borgo Panigale, o meglio al nostro teatro, si arriva in pochissimo, prendendo l'autobus 13 dal centro, e si arriva proprio lì praticamente, alla fermata Cinta, oppure addirittura, quindi 20 minuti saranno, ma soprattutto c'è il treno. Perché Teatri di Vita è nel Parco dei Pini, subito a fianco della stazione ferroviaria Bologna-Borgo Panigale, e dalla stazione centrale sono esattamente 5 minuti di orologio.
Ecco, non si dica più che è irraggiungibile.
Esatto, poi vogliamo tanto essere una grande metropoli, a Roma per andare da un posto all'altro ci si mettono ore, per arrivare a Teatri di Vita ci si mettono 5 minuti con il treno dalla stazione centrale o 20 minuti con l'autobus dal centro, e a parte tutto, ecco, credo che davvero comunque meriti la cosa,
il viaggio,
insomma, il viaggio assolutamente.
Bene, grazie ancora e in bocca al lupo.
Crepi e vi aspetto.